potere anche questi ragazzi che erano ragazzi molto poveri, poveri di cultura, insomma, non solo materialmente, per vedere come si poteva sviluppare una scuola, loro la chiamavano la scuola popolare, insomma, no? E siccome lui aveva questa sua scuola lassù, che era ancora più popolare della nostra, perché lui aveva dei ragazzi contadini, quindi con un livello culturale ancora più basso, noi avevamo dei ragazzi figli di operai, che in qualche modo era già un pochino sopra, ma non molto, in quell'epoca là, voglio dire, l'ignoranza era diffusa, insomma, non è che ci fossero gli strumenti sonori, la televisione non esisteva, insomma, non c'era nulla. E Don Milani costruì, come sapete, da nulla questa esperienza che poi è diventata così importante anche per la scuola italiana. E devo dire che le due cose principali che impressionavano il Don Milani, tra parentesi forse lo sapete, lui era un pittore, veniva da una famiglia ricca, aveva molto il senso anche del bello, cioè una persona che amava molto le cose belle, quindi la natura, la musica, l'arte, cioè non era che fosse lì soltanto a comunicare, diciamo, in termini tecnici, come si fa a parlare, anche se il saper parlare era la prima cosa che uno deve acquisire, però i contenuti poi che venivano trasmessi sulla base di questi elementi. Considerate che lì si viveva nella natura, perché era in campagna, i ragazzi avevano il senso della natura, come non hanno i ragazzi di città, quindi conoscevano le piante, conoscevano gli animali, conoscevano proprio la vita della natura. E quindi Don Lorenzo partiva da queste cose, in sostanza, partiva dalla vita vissuta di questi ragazzi e insegnava l'italiano attraverso le esperienze delle piante, dei fiori, degli animali, insomma, del mondo in cui vivevano, naturalmente. E le due cose principali erano queste. La prima, che noi eravamo considerati i borghesi, tra virgolette, nel senso che eravamo degli studenti di filosofia e teologia. Io prima avevo studiato medicina, avevo già cominciato a frequentare Don Milani quando studiavo medicina, e quindi eravamo di una classe come quella di Don Milani, peraltro, perché anche lui era della stessa classe. Però lui diceva che in genere i borghesi pensano a se stessi e non pensano agli altri. Quindi la prima cosa che ci insegnava era quello che bisogna capovolgere questa mentalità, bisogna prima pensare agli emarginati e ai più poveri, in maniera che abbiano le stesse opportunità, gli stessi diritti che hanno quelli che stanno meglio nella società. Quindi il primo tema, voi lo sapete benissimo, era un tema di carattere sociale, molto accentuato e anche però fatto in un modo che da un lato c'era la polemica contro l'ingiustizia sociale, ma dall'altro però Don Milani non pensava che tutto si fermasse in una parità economica, ma pensava invece che la parità dovesse essere un arricchimento personale. Quindi non era tanto il problema di dare il salario ai lavoratori, anche perché allora c'erano delle discriminazioni tremende, ma il problema vero era quello di riuscire a costruire i valori, quindi la ricchezza interiore, la non violenza, cioè i grandi valori della vita, in maniera tale che ci fosse nella giustizia compreso questo concetto di fondo, che insomma è la crescita della persona, no? Soprattutto lui diceva non bisogna mai lasciarsi dominare dall'idea di possesso, perché poi se anche il proletario, il povero, poi va in una parità che significa possesso delle cose come il ricco, come mai gli esempi sono diffusi, insomma, col consumismo di oggi, eccetera. L'ideologia del possesso è l'ideologia predominante, no? Quindi la guerra contro gli altri per possedere. Allora Domenico diceva bisogna lottare, ma lottare per una giustizia che significhi poi un arricchimento interiore. Vabbè, non la faccio lunga su questo. L'altra cosa era il problema della scuola, della comunicazione, ma insomma quello forse è anche la cosa più nota di Don Milani, perché la lettera alla professoressa è diventato un testo, voglio dire, conosciutissimo. La scuola è intesa come comunicazione dei valori, di quei valori che dicevo, ma anche degli strumenti per superare l'emarginazione culturale delle persone più povere. Non mi dilungo su questo, però faccio una battuta su una cosa che ci riguarda in qualche modo. Cioè Don Milani ci diceva che se uno aveva capito il suo insegnamento, doveva fare una scelta. E tre erano le figure che lui vedeva come la necessità che il borghese si mettesse al servizio dei più poveri. Allora, il prete, il sindacalista e l'insegnante. E noi abbiamo avuto la fortuna di mettere in pratica queste cose. Allora, per quel che riguarda un altro nostro maestro, era Padre Balducci. Padre Balducci in quell'epoca era uno scolopio, cioè di un ordine religioso che insegna ai più poveri. Don Giuseppe Calasanzio, che è il fondatore degli scolopi, fondò gli scolopi per elevare la cultura dei più poveri, insomma è molto simile in questo a Don Milani. Però Padre Balducci era un uomo che aveva una grande genialità e lui scrisse un libro allora, cioè che era poi frutto di tante discussioni che si facevano con lui, con tante omelie che lui faceva, insomma era un prete molto conosciuto per questo. Il libro si chiamava L'uomo planetario, perché la sua idea di fondo era quella che adesso è diffusa tra di noi, ma in quell'epoca là, pensate che parlo di 40 anni fa, l'idea che l'uomo fosse non l'uomo occidentale, l'uomo con i valori della nostra cultura, ma che l'uomo fosse l'uomo universale, i cinesi, gli africani, ognuno dà la sua cultura, e il dialogo tra le culture è la cosa fondamentale nel mondo. Tant'è vero che Padre Balducci scrisse un libro, io tra l'altro lo dicevo prima a Don Giovanni, l'ultima volta che l'ho visto, poi morì tragicamente in un incidente d'auto, l'ultima volta che l'ho visto aveva questo libro in mano, lo stava scrivendo. Il libro era poi il seguito dell'Uomo Planetario, era una specie di filosofia del dialogo tra le culture. Invece il libro era la storia delle filosofie, non la storia del... Noi a scuola imparavamo la storia della filosofia occidentale. Nessuno ci insegnava Confucio, nessuno ci insegnava la filosofia indù, eccetera. Padre Balducci aveva in testa appunto che l'applicazione di questo multiculturalismo era uno studio che avrebbe dovuto essere fatto anche nelle scuole di tutti i tipi di religioni e filosofie nel mondo. Ed è venuto un mattone grande così, insomma, no? Che aveva in mano. E quindi se si pensa anche a purtroppo quello che succede oggi, pensate cosa voleva dire no alle chiusure etniche, no alla ricerca di un'identità contrapposta all'altro. Qui siamo in terra di Lega, no? Di leghismo, pensiamo che cosa significa anche sul piano politico un insegnamento invece che dice l'identità si ha vera se c'è il dialogo con l'identità degli altri. Quindi un messaggio estremamente moderno. La terza cosa di premessa, un po' al ragionamento che poi vi faccio, riguardo un mio maestro che è Bruno Trentin, che è stato il segretario generale CGIL, penso che voi forse l'avete sentito, insomma, nella vostra storia. Bruno Trentin era un po' un sindacalista anomalo, perché aveva l'idea che la cosa di fondo erano i diritti delle persone e la solidarietà. Lui indicò una linea che era la strategia dei diritti e della solidarietà. A un sindacato abituato soprattutto a contrattare, ma anche giustamente perché i salari erano bassi, i ritmi di lavoro e via dicendo, lui arricchì il sindacato di un'idea di diritti, nel senso che il diritto alla dignità del lavoro, il diritto alla formazione e alla qualificazione professionale, ed è la cosa su cui ho lavorato io, tra questi diritti, il diritto su cui io lavorai con Bruno Trentin, che mi chiamo a Roma, io lavoravo nel sindacato emiliano, e poi Bruno Trentin scelse per me questo tema, cioè io non volli fare... voglio dire la carriera politica del sindacalista, volli proprio dedicarmi a questa cosa e lui fu ben felice. E il diritto alla salute naturalmente, al controllo delle condizioni di lavoro, quindi in maniera che i lavoratori non fossero schiavi all'interno del posto di lavoro ma avessero la capacità poi di contrattare anche le condizioni di lavoro. E questa strategia dei diritti sul lavoro e di solidarietà, naturalmente solidarietà nel senso che si deve sempre pensare alle persone più emarginate sul lavoro, quindi alle categorie, alla professionalità bloccata, ai lavoratori, quelli che hanno meno riconoscimenti. E accanto a questo ragionamento sui diritti nel lavoro, naturalmente Trentin metteva i diritti generali del cittadino, quelli previsti dalla Costituzione e spesso non attuati, quindi la parità di etnia, la parità di religione, la parità uomo-donna, insomma tutto quello, la parità di razza, cioè tutte quelle cose che sono scritte nelle carte fondamentali dello Stato italiano ma che spesso non vengono attuate. E quindi in questo senso noi siamo stati educati ad avere davanti a noi non solo la lotta sindacale immediata, pure necessaria, dicevo, ma anche una strategia complessiva di diritti e di solidarietà che ha sostanziato il sindacato della CGIL. Devo dire che l'insegnamento di Bruno Trentin spesso non è stato attuato, come sempre queste persone così sono carismatiche, sono grandi persone, ma fanno fatica a trovare dei seguaci attenti, e quindi ci troviamo poi anche con spesso nel sindacato anche delle distorsioni. Lo dico un po' in maniera autocritica, nel senso che avendo fatto parte per tanti anni del sindacato e la CGIL un po' la mia mamma, diciamo così, i peccati della mamma sono tanti rispetto anche a quello che invece è l'indirizzo che era stato dato. Entro più nel tema che mi è stato dato, che mi sembra possa servire in termini di pace, insomma, proprio. Io sono cresciuto quando sono entrato in fabbrica, quando ci conoscevamo con Don Giovanni e abbiamo cominciato a lavorare nelle fabbriche, eccetera. Lui ha seguito una strada, che era la nostra strada, era quella, io ho seguito una strada un po' diversa, ma come diceva Don Milani, poi alla fine segui valgono. Noi eravamo abituati a lottare contro una situazione di grande sfruttamento nelle aziende. Pensate che nell'azienda dove andai a lavorare io, poi alcuni di voi sono forse più anziani, queste esperienze le hanno fatte, non ci davano neanche il permesso da andare a fare i propri bisogni, c'era chi li faceva sul posto di lavoro, perché avevamo dei ritmi tremendi con il cottimo, con un sistema che sfruttava fino in fondo il lavoratore. E quindi la prima lotta che abbiamo dovuto fare è stata questa, insieme al salario. Io mi ricordo che guadagnavo 350 lire l'ora, il primo salario che ho avuto appena sono entrato in fabbrica nel 60-68, tanti anni fa, ma i salari erano bassissimi, quindi si faceva fatica ad affrontare la vita con quei salari. Quindi avevamo da un lato il problema dei ritmi di lavoro, dall'altro il problema del salario, dall'altro ancora avevamo grandi problemi che erano la salute in fabbrica, c'erano delle grandi nocività. Io penso adesso ai verniciatori della mia fabbrica, che avevano sempre a che fare con queste vernici, ma non solo, perché poi l'ambiente di lavoro era quello che era. E l'altro problema grosso era la qualificazione del lavoro, perché praticamente nelle aziende spesso c'era una parte di lavoratori che erano qualificati, altri che venivano abbandonati a se stessi e quindi che erano emarginati. Quindi noi abbiamo cominciato lottando, quindi non la pace, ma la guerra, in qualche modo, che c'era stata imposta. Non perché la classe operaia scegliesse la guerra, ma perché la classe operaia era sottoposta a un regime di guerra. E quindi noi sindacalisti nel 68-69, quando abbiamo cominciato a fare questi movimenti di lotta, dovevamo per forza avere un atteggiamento rivendicativo nei confronti di un padronato che reprimeva, che era molto duro, che licenziava. Io entrai in una fabbrica, la fabbrica principale in cui lavorai, che si chiamava Sasib, se qualcuno di Bologna forse se lo ricorda, era la fabbrica più grossa di Bologna, la Sasib. Entrai in seguito al licenziamento di un attivista sindacale. Fu licenziato dal padrone perché, appunto, perché faceva l'attivista sindacale, non per altro. E io entrai e lì si creò un grande fronte di lotta, forte. Ci fu questa lotta contro questo licenziamento, ci fu la lotta poi aziendale per superare quelle cose che ho detto, quelle discriminazioni che c'erano, e poi ci fu il grande contratto nel 69, il grande contratto nazionale che rappresentò l'autunno caldo, che rappresentò la rivolta della classe operaia contro le condizioni di vita di quegli anni. Quindi noi siamo stati abituati a lottare. Eravamo nelle aziende per lottare, avevamo i crumiri, c'era uno scontro quasi anche fisico,
io dovevo proteggere i cromiri dagli operai che incazzati gli volevano dare dei calci, no, dico, fatti fisici, fummo denunciati, abbiamo avuto un processo, io che mi ero preso delle botte perché cercavo di evitare che violenze, io non violento, insomma, per questa formazione che avevamo avuto, era tale la rabbia per cui c'erano degli scontri anche fisici molto duri. E allora passare da questa situazione al sindacato dei diritti della solidarietà non è stato facile, perché quella era una contrapposizione un po' brutale in quegli anni. In genere vincevano i padroni, non si perdeva, non è che si vincesse. Però il fatto di aver costruito alcune vertenze pilota che consentivano di acquisire dei diritti, tipo questi sulla salute, per quel che riguarda le qualifiche, per quel che riguarda la formazione, le 150 ore, eccetera, creò piano piano anche degli elementi di, come dire, di comunanza anche con gli imprenditori, quindi di pace. Si fece la guerra per poi avere la pace. Nel senso che la nostra idea era quella che si doveva trovare una convivenza che fosse utile a entrambi, agli imprenditori per quel che riguarda lo sviluppo dell'azienda, quindi la competitività dell'azienda, lo sviluppo produttivo dell'azienda, e ai lavoratori per quel che riguarda la difesa della loro condizione di vita e di lavoro. Quindi trovare delle mediazioni, degli elementi comuni. Io in particolare ho lavorato molto in quegli anni, sempre sotto la direzione di Trentin, insomma, che questa cosa la teneva proprio al centro del suo interesse, il diritto alla formazione e alla scuola. Ho lavorato per diversi anni su questo e si riuscì a stabilire degli accordi molto importanti, perché sul tema della formazione, che una volta era considerato, la formazione la fanno i padroni come vogliono loro. Invece noi si disse no, la formazione in azienda è importante perché crea le basi poi della conoscenza e quindi crea le basi anche della consapevolezza, della forza dei lavoratori, della contrattazione delle condizioni di lavoro, contro i ritmi, queste cose che ho detto, no? E quindi la formazione deve diventare un fatto bilaterale. Cioè all'inizio noi non avevamo preso in considerazione questa cosa, nel senso che la formazione è più un fatto unilaterale. Il padrone faceva formazione a chi voleva e in genere la faceva a quelli che erano più servili nei suoi confronti, oppure i quadri più alti di un'azienda in cui c'era necessità che il quadro tecnico facesse formazione, se no non andava avanti l'azienda. E noi invece stabilimmo con degli accordi, negli anni sono 93, 96, 98, gli anni 90 in sostanza, sono quelli gli anni, si stabilirono degli accordi con gli imprenditori, devo dire anche con una parte illuminata degli imprenditori. Io ricordo un imprenditore che era grande amico di Trentin, che era Carlo Caglieri, che era un uomo della Fiat e quindi si pensava che fosse un uomo durissimo, perché poi allora la Fiat era il sinonimo dello sfruttamento, lo è tuttora, insomma, là cominciava tutto ciò. Lui era un uomo della Fiat, però aveva capito una cosa importante, che senza la formazione concertata con il sindacato le aziende perdevano competitività. Cioè non era un uomo caritatevole, non è che lo facesse, questo discorso lo facesse perché era buono, perché era generoso, perché aveva il senso della solidarietà, che invece noi mettevamo al centro delle nostre bandiere. Lui lo faceva per l'interesse dell'azienda, perché si era reso conto che se i lavoratori non vengono coinvolti nel processo produttivo con una formazione adeguata che gli consenta quindi di capire i meccanismi soprattutto delle nuove tecnologie, cioè siccome le aziende in quegli anni venivano trasformate profondamente dall'introduzione di nuove tecnologie, cambiava il modo di lavorare, pensate per esempio la macchina a controllo numerico, io quando sono entrato in fabbrica c'erano i torni, si lavorava sui torni manualmente, no? C'era un meccanismo manuale, poi fu messo il controllo informatico dei torni e quindi il lavoratore diventò uno che doveva conoscere l'informatica per poter guidare la sua macchina e quindi queste conoscenze diventavano preziose e gli imprenditori capirono che su questo doveva essere costruita la competitività del futuro delle aziende, una parte degli imprenditori. Però in quel momento erano quelli che contavano, per cui si fece gli accordi, perché lui era vicepresidente della Confindustria, questo signore, non era uno qualsiasi, non era uno che passava lì. E quindi si fecero gli accordi e che cosa si costituì? Si costituì prima degli organismi bilaterali per la formazione specifici, cioè si decise che c'era un settore in cui non ci si faceva la guerra, in cui si cercava di costruire insieme imprenditori e sindacati le condizioni dello sviluppo professionale dei lavoratori e dello sviluppo economico dell'impresa. Questo era. Organismi bilaterali che fecero una grande indagine sui fabbisogni di professionalità, insieme imprenditori e sindacati, con un rispetto da parte degli imprenditori anche dei sindacati. Quindi non furono cose unilaterali, le indagini si fecero assieme, assolutamente. E emersero delle cose anche clamorose, perché venne fuori che dall'analisi dei fabbisogni spesso i lavoratori che venivano dalle scuole non erano adeguati rispetto ai fabbisogni che c'erano sul mercato internazionale, ma io direi di più per quel che riguarda le nuove tecnologie, lo sviluppo tecnologico, quindi non solo il mercato, che il mercato è una cosa generica, ma lo sviluppo tecnologico richiedeva dei lavoratori preparati in un certo modo. Ad esempio, invece di avere delle qualifiche estremamente parcellizzate, perché allora c'era il tornitore, il fresatore, il trapanista, io parlo di una fabbrica metalmeccanica perché è la mia esperienza, insomma, no? C'erano tante figure professionali. Alla fine venne fuori un'unica figura, operatore polivalente sulle macchine utensili, in particolare quella a controllo numerico. Questo operatore, in sostanza, anche se nel primo periodo della sua vita faceva i buchi con un trapano e quindi aveva bisogno di poca professionalità, in realtà gli veniva data una formazione che gli consentisse anche di guidare la macchina a controllo numerico. E noi come sindacato si chiedeva la rotazione delle mansioni, cioè che uno passasse dalle mansioni inferiori dei qualificanti anche alle mansioni superiori, per le quali però ci voleva una formazione adeguata, ci voleva una professionalità vera. Ecco, questo processo di arricchimento della professionalità fu messo in evidenza da queste indagini sui fabbisogni che si fecero assieme, imprenditori e sindacati. Proprio ci fu un rapporto che fu fatto che riguardava l'insieme dell'industria. Queste cose si cominciarono a fare nell'industria, poi si diffusero questi organismi bilaterali anche al commercio, al terziario, agli artigiani, in altri settori, e quindi si riuscì in questo modo anche a stabilire una miglior connessione tra i fabbisogni delle imprese, dei lavoratori e la scuola. O perlomeno si pose l'esigenza, ecco, spesso la scuola non rispondeva in maniera adeguata. Perché? Perché lì ci fu anche una teorizzazione molto interessante, faccio solo un accenno perché è un tema un po' complesso, la cosiddetta economia cognitiva, cioè la conoscenza diventa il deus ex machina dell'economia contemporanea. Quindi il capitalismo cognitivo viene costruito sul capitale conoscenza e non solo sulla manualità dei lavoratori. Quindi non solo l'accumulazione materiale, tu nel processo produttivo produci le automobili, no? Ma per produrre le automobili devi avere un capitale conoscenza che deve essere speso. E quindi questo capitale conoscenza diventa al centro del processo produttivo. Qui c'è tutta poi una teorizzazione anche del fatto che questa richiesta di conoscenza si diffonde in tutti i rami del processo produttivo, quindi non resta isolata soltanto ai lavoratori cosiddetti della conoscenza. C'erano dei lavoratori che si sono ampliati della conoscenza, che sono, comincia dai ricercatori, dagli scienziati, dai lavoratori esperti, professionali, fino ai tecnici, gli esperti, quelli più pratici, fino anche agli operatori qualificati che devono condurre le macchine a controllo numerico. Però in generale questa diffusione dell'economia della conoscenza diventa permea tutto il settore produttivo, però con un però di fondo, che una parte dei lavoratori vengono invece mantenuti a fare le cose più ripetitive. Perché? Perché si dice c'è una divisione del lavoro, insomma, tra i lavoratori, chiamiamoli così, professionali, che utilizzano la conoscenza, come dicevo, e i lavoratori che sono i nuovi schiavi che lavorano alle macchine. Allora, tutta la battaglia del sindacato in quegli anni, ma tuttora penso che continui, io adesso sono in pensione, non faccio più il sindacalista, ma insomma, tuttora continua questa battaglia per togliere dall'immaginazione professionale larghi strati di lavoratori. Sembrava in quel momento che questa economia della conoscenza fosse talmente pervasiva da superare anche la divisione del lavoro tra quelli che sanno e quelli che lavorano con le mani. Purtroppo non è stato così, perché ci sono larghi settori ancora del nostro apparato produttivo che, dove il lavoratore, voglio dire, impara in 3 giorni a fare quel lavoro e poi continua a farlo in maniera un po' servile, da schiavo, no? E quindi a quel punto la nostra idea fu di fare un salto ulteriore per superare anche questa divisione del lavoro, costruire degli organismi bilaterali per la formazione, cioè non solo degli organismi per conoscere la situazione, ma anche delle strutture che permettessero ai lavoratori, insieme alle imprese, quindi sindacati insieme alle imprese, permettessero di avere la formazione necessaria. E si fece un'operazione mutuando un po' un sistema che era stato sviluppato soprattutto in Francia. Si andò, io ricordo proprio anche fisicamente, io andai per la CGIL, poi c'era uno della CISL, uno della UIL, e poi c'era il rappresentante della Confindustria, andammo a Parigi, facemmo tutti i seminari necessari, andammo a Lione, vedemmo come funzionava, e poi facemmo degli accordi in cui mettemmo questi fondi per la formazione continua, si chiamano così, si istituirono i fondi per la formazione continua. Fino allora succedeva questo, che la formazione veniva fatta, ma in maniera piuttosto, diciamo, episodica. C'erano dei fondi europei che venivano utilizzati per fare formazione, ma ogni azienda se la faceva a modo suo, prendeva i soldi e spesso scappava, insomma. C'erano aziende addirittura che prendevano i soldi e non facevano neanche la formazione, insomma, molti casi di questo genere. E invece i fondi per la formazione continua diventavano, essendo fondi bilaterali, con il controllo del sindacato, la formazione doveva essere fatta secondo quello che era il controllo sindacale. Anche qui, questa almeno è l'impostazione dei fondi. C'è scritto tuttora, questi fondi noi li abbiamo fatti, alla fine poi tra una cosa e l'altra hanno cominciato a funzionare, diciamo, ai primi del 2000. Prima abbiamo fatto le leggi, perché c'è stata una legge, poi l'ha recepita, abbiamo fatto gli accordi, le leggi, eccetera. La legge era la legge Treu, ministro del lavoro Tiziano Treu, molto bravo in questo, che accolse tutte le nostre proposte e istituì questi fondi. Pensate che la legge fu scritta da noi, quindi lo Stato italiano chiese al sindacato e agli imprenditori di scrivere insieme la legge istitutiva dei fondi. Perché? Perché questi erano soldi che lo Stato dava, diciamo, ridava al mondo produttivo, erano soldi che venivano dal mondo produttivo, uno 0,30% del monte salari, cioè si pagavano, in sostanza le imprese pagavano, le imprese e i lavoratori pagavano lo 0,30% del monte salari per la formazione continua, e poi la gestiva il pubblico. Solo che la gestione pubblica in molte regioni era una gestione burocratica che non teneva conto dei fabbisogni, un po' come la scuola, dai, come la scuola. Sapete che la scuola spesso è staccata dal mondo produttivo, no? E anche questa gestione dei fondi aveva dei grandissimi difetti. E invece noi si riuscì, prendendo questi soldi e facendoli, utilizzandoli in maniera congiunta, con un controllo però da parte del sindacato, laddove c'era il controllo, perché purtroppo al solito si fa le leggi, poi c'è anche l'inganno, perché c'è anche, mi ha detto un mio amico, gli ho detto vada a spiegare i fondi a degli amici, no? Mi diceva, sta attento a non dirgli bugie, perché tu che sei stato il fondatore dei fondi tendi a idealizzare, no? Perché se uno ha un'idea, fa una cosa e tende a idealizzarla, poi nella pratica invece le cose sono assai più dure, nel senso, pensate alle piccole, piccolissime imprese, i fondi per le piccole, piccolissime imprese, adesso vengono gestite con un meccanismo mutualistico, nel senso che vengono gestite a livello territoriale, non è che la piccola impresa ha il suo fondo, no? A livello del territorio metti assieme 100-200 aziende di un certo settore, magari aziende artigiane, e hai il fondo, e quindi il controllo lo fai a livello del territorio. Però nella singola impresa può darsi poi che non si riesca a controllare, quindi che questa formazione non venga fatta nel modo giusto. La quantità c'è, nel senso che questi soldi sono tanti, e con questi soldi si è fatto migliaia di corsi, non è una cosa, voglio dire, così, è una cosa nuova, una cosa in più, una cosa che migliora in sostanza il sistema. Però questi corsi poi devono essere corsi di qualità. La quantità c'è, la qualità è sempre da controllare, da verificare, eccetera. Che a volte le aziende fanno corsi che o servono a poco o in certi casi servono soltanto agli strati alti della popolazione lavorativa, cioè vengono discriminati gli strati più bassi, vengono discriminate le donne, quindi non la parità, vengono discriminati gli over 45, cioè le persone più anziane che poi senza formazione vengono messe, cacciate in un angolo e sostituiti con dei giovani più brillanti, eccetera, eccetera. Per cui vengono discriminati gli immigrati, insomma, quelle che si chiamano le fasce deboli del mercato del lavoro. Per cui è estremamente importante, ma questo è un tema d'attualità, perché noi abbiamo fondato questi fondi ormai 20 anni fa, insomma, l'idea è stata 20 anni fa, poi 12 anni fa diventò una legge questa qua. Ecco, però oggigiorno tuttora persiste questo problema del controllo e della qualificazione di queste cose. L'altra cosa che mi... scusate, c'è un altro aspetto che dimenticavo che è importante. C'è da parte imprenditoriale la tendenza a far passare per formazione l'affiancamento, cioè che è pure una cosa nobile. L'affiancamento in sé è una cosa nobile, nel senso che tu vai a lavorare in un'azienda, come è successo a me quando facevo il metalmeccanico, sono andato a lavorare nell'azienda, mi hanno messo accanto uno che mi ha insegnato il lavoro, no? Mi ha insegnato a lavorare. Però l'affiancamento può servire per imparare la manualità, ma rispetto alle nuove tecnologie, alle conoscenze tecnologiche che sono necessarie, l'affiancamento non basta, bisogna fare dei corsi di formazione. Ecco dove l'idea dei fondi per la formazione, perché con i corsi si riesce a fare il salto tecnologico. Cioè una persona, se si mette a studiare naturalmente con maestri adeguati che gli comunicano le conoscenze, allora poi diventa robusto sul piano professionale, mentre con l'affiancamento ha soltanto un primo input in sostanza. E quindi su questo c'è stata una grande battaglia, c'è tuttora una grande battaglia, perché ci sono delle imprese che giurano che con l'affiancamento si fa tutto, tra parentesi, soprattutto su un aspetto, l'apprendistato, su cui si è lottato negli ultimi anni tanto e che il governo di Berlusconi ha distrutto, perché noi avevamo fatto negli anni, alla fine degli anni 90, primi anni 80, finché c'era il governo di centrosinistra, dicevo ministro Treu, eccetera, avevamo fatto un sistema simile a quello tedesco. Sapete perché l'economia tedesca ha tutti questi vantaggi sull'economia del paese come l'Italia, e gli spread, poi tutte queste storie? Perché ha un capitale di conoscenza che viene dal Medioevo e che viene comunicato ai lavoratori. L'apprendistato da loro si fa in tre sedi, si fa in azienda, cioè il ragazzo viene messo in azienda, quando ha finito gli studi che sono necessari, viene messo in azienda, il ragazzo poi va a scuola e poi c'è un centro di formazione professionale, cioè la scuola, c'è la formazione professionale e l'azienda. E si fa seriamente, ci sono 400 ore che devono essere fatte, tutto è controllato. Gli industriali sono contenti perché è un sistema che viene dal Medioevo, le cosiddette guilde, quindi c'è una continuità in sostanza d'esperienza. In Italia noi si fece una bella legge, si disse che si dovevano essere fatte 120 ore di formazione all'anno, esterne all'azienda però, non per affiancamento, ma formazione vera in sostanza, e poi hanno fatto di tutto per vanificarla. Poi è arrivato il ministro Sacconi, ha distrutto tutto, ha detto che l'affiancamento era sufficiente, tanti saluti. Però c'è anche un aspetto incredibile, perché uno che è un apprendista ha la fiscalizzazione degli oneri sociali, quindi prende un ragazzo dentro e non paga i contributi sociali, perché lo Stato gli dà questi sgravi contributivi, e sono cifre molto grosse, non sono cifre piccole. In cambio l'idea era che gli desse la formazione. Cioè io Stato ti do un vantaggio purché tu faccia la formazione ai giovani, come in Germania. In Germania è così. Quindi l'azienda paga poco, paga meno il giovane rispetto al lavoratore adulto, paga meno contributi allo Stato, in cambio però l'azienda permette che il giovane si faccia là 400 ore, noi eravamo partiti con 120, ci sembravano poche, infatti l'avevamo anche robustita in alcuni settori, nella metà meccanica eravamo arrivati a 160 per esempio. Arriva questo ministro in nome del liberismo, in nome del fai da te, che ogni imprenditore si arrangia, che tanto è meglio il capitalismo libero che dà vantaggi a tutti, hanno distrutto tutto quanto. E infatti adesso si fa una grande fatica a ricostruire questa situazione, perché gli imprenditori si sono abituati a non pagare, quindi hanno questi vantaggi, non investono in formazione e poi non siamo competitivi. Perché poi la gente compra magari le macchine tedesche invece che quelle italiane, perché queste cose hanno conseguenze pratiche, non sono cose fumose, astratte, sono cose molto concrete. Io ricordo di essere andato in Germania con gli artigiani del Veneto, sono andato in Francia con la Confindustria, in Germania ci andai con gli artigiani, che è il settore anche di cui si parla meno, che però occupa milioni di persone in Italia, artigiani e piccole imprese. E in Germania noi restammo sbalorditi di questo sistema dell'apprendistato. Facemmo un seminario vicino a Berlino, mi ricordo, e insomma venne fuori che loro erano entusiasti, gli artigiani, i proprietari, gli imprenditori, erano entusiasti del loro sistema e ci guardavano dicendo: ma scusate, ma voi? Perché quegli imprenditori che ci eravamo portati dietro erano i migliori, erano gli artigiani migliori, quindi erano anche disponibili a fare queste cose, ma quando gli dicevamo il sistema nostro restavano sbalorditi, perché dicevano: ma come fate a insegnare a dei giovani la professionalità semplicemente mettendo uno un po' più esperto accanto al giovane che è meno esperto? Che pure è necessario, è assolutamente necessario questo passaggio interno, però ci vuole anche tutte le altre due cose, loro hanno la scuola e il centro di formazione professionale. E quindi il problema di fondo tuttora, oggi, è questo. Io penso che sia un problema chiave per l'industria italiana, al di là di tanti discorsi fumosi che si fa, come si fa a rilanciare le industrie, questo, quell'altro. Certo, ci sono tanti sistemi dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista degli investimenti pubblici e la cassa depositi e prestiti che deve mettere i soldi per sviluppare l'economia, questo va benissimo, però se poi hai dei lavoratori che sono degli ignoranti, che non reggono la competitività con i lavoratori tedeschi, questo è un problema di fondo, cioè è un problema culturale. Don Giovanni all'inizio diceva la cultura, no? La cultura nelle imprese. Ecco, la cultura dovrebbe essere un patrimonio condiviso, cioè questo dovrebbe essere un elemento di pace. Forse è una forzatura dire così rispetto ai grandi problemi di pace e di guerra che ci sono nel mondo, però si comincia anche dal basso a fare queste cose. Se si crea una mentalità di partecipazione dei lavoratori alle imprese, in cui c'è da parte dell'imprenditore una capacità di dialogare con i lavoratori, quindi dare uno spazio, la cosa cambia. Pensate per esempio, adesso mi viene in mente questo, lo sviluppo produttivo. Marchionne dice: ho accettato sta minestra, ho saltato dalla finestra, e quindi improvvisamente nega tutti i diritti sindacali che erano stati acquisiti negli anni, eccetera. In cambio, dice Marchionne, vi do lo sviluppo produttivo, io porterò dei grandi investimenti alla Fiat. L'avete visti voi gli investimenti? Nessuno ha visto questi investimenti. Lui ha fatto grandi promesse e poi smantella i diritti. Ora, questi investimenti produttivi hanno un senso anche laddove c'è delle persone che hanno una professionalità, che li sanno utilizzare, nel senso che probabilmente è più facile fare due scelte: una, la scelta di investire in Germania dove c'è la grande professionalità, oppure fai una scelta a ribasso, vai in un paese dell'est europeo dove il salario è un terzo rispetto a quello dei lavoratori italiani, e quindi in quel caso fai l'investimento perché tanto ti costa meno la manodopera. In tutti e due i casi tu non rispondi a quella che è lo sviluppo di questo paese, del paese Italia, per come dovrebbe essere. L'ultima cosa che vi dico, sono stato anche troppo lungo perché me ne dimenticavo, è la formazione a domanda individuale, perché questa riguarda tutti, non riguarda solo i lavoratori, nel senso che noi abbiamo sempre sostenuto con Trentin, anche su questo è stato il nostro maestro, perché ha introdotto le 150 ore nelle aziende, il diritto individuale alla formazione. Cioè ogni lavoratore nell'azienda dovrebbe avere un diritto a mettersi in formazione. Può essere formazione professionale, questa che ho detto finora, e che in genere è gestita anche bilateralmente, la formazione professionale è interesse di tutti, ma potrebbe essere anche una formazione di natura diversa. Noi i primi corsi con 150 ore retribuite, che le aziende pagavano 150 ore ai lavoratori che andavano a frequentare questi corsi, li abbiamo fatto perché allora molti lavoratori non avevano una terza media. Abbiamo cominciato con la terza media. Guardate, molti delegati sindacali, cioè dirigenti sindacali nelle imprese, non avevano la terza media. E noi abbiamo cominciato con la terza media. Poi si è detto, e perché no? Se uno si vuole acculturare col clavicembalo, allora si dice, voglio imparare a suonare il clavicembalo, che è una cosa bella, è una cosa che arricchisce la persona, no? La musica. E allora venne fuori l'immagine del clavicembalo, 150 ore per il clavicembalo, per dire in sostanza che il lavoratore deve poter arricchire la propria cultura, non solo professionale, ma anche la propria cultura generale. Tra l'altro, la cultura professionale, la formazione professionale è efficace se tu hai una cultura generale adeguata, perché tu non sei in grado di capire le nuove tecnologie se non sai l'italiano, la matematica, l'inglese, l'informatica oggi, no? Queste quattro materie bisogna saperle. Se tu non le insegni queste materie, poi è difficile fare anche la formazione professionale. Quindi le 150 ore sono rimaste il simbolo di questa acculturazione. Si è sviluppata anche dei centri per l'educazione degli adulti, però ecco, anche qui io devo dire che rispetto alle aspettative, alle lotte che abbiamo fatto, eccetera, siamo ancora molto indietro, molto indietro. A parte il fatto che con questa deriva, lo ripeto, un po' consumistica, poi gli stessi lavoratori fanno fatica a sacrificare il proprio tempo per la cultura perché non capiscono l'importanza. Essendoci in questo paese una mancanza di promozione della cultura, è evidente poi che anche il lavoratore è poco stimolato a seguire queste cose, e quindi queste cose, se non c'è una pressione da parte dei sindacati, dei lavoratori, eccetera, è difficile che da sole vengano fuori. Quindi il nostro problema di fondo è questo. Poi noi siamo anche di fronte adesso a una situazione pesante di crisi, quindi queste cose diventano più gravi, perché con tutti i tagli che vengono fatti al mondo della scuola, della cultura, della formazione, eccetera, tutto questo è anche assai più difficile rispetto al passato. Meno male che di recente sembra che assumano 20.000 precari nella scuola, qualcosa c'è, insomma, che si è mosso questo ministro, ha migliorato un po' la situazione del precedente governo, però in linea di massima il problema di fondo c'è, le regioni, gli enti locali sono messi male anche su questo terreno, insomma, no? Noi abbiamo la nostra amica Amelia Frascaroli che insomma deve lottare con la miseria del pubblico, nel senso che gli danno pochi soldi per fare iniziative di carattere sociale. Questo riguarda la scuola, la formazione, riguarda tutte queste cose che sto dicendo. Quindi io credo che questo sia uno dei problemi importanti su cui ci dovrebbe essere un impegno anche di carattere sociale da parte di tutti.